Spero che il break abbia fatto bene, come si dice. Conterei che qualcuno avesse qualcosa da chiedermi, visto che sono passati 10 giorni e teoricamente la materia dovrebbe essersi un minimo sedimentata, che lo voleste o meno. Quindi magari qualcuno potrebbe avere qualche dubbio, qualche proposta, qualche suggerimento, qualche domanda. 10 giorni sprecati, bene, sono contento, perfetto. Vi ricordo che abbiamo un altro piccolo break dopodomani. Poi dalla settimana prossima ricominciamo a pieno ritmo. E se ho visto bene gli orari, dovremmo non avere particolari difficoltà a tenerci al passo con le previsioni, nel senso che credo che dovrebbero mancarci 9 ore alla fine di dicembre, sempre che non succeda nient'altro. Il che vuol dire che 3 le demanderemo allo scritto e 6 ad una full immersion a gennaio, che sarà dedicata ai lavoratori, ma anche a chi volesse appunto, si fosse ricordato all'ultimo di studiare e avesse qualche dubbio. Per cui credo che appunto in linea di massima dovremmo starci con tutte le previsioni del caso. Dunque, sicuri che sui valori non c'è altro da chiedere, non c'è niente da spiegare ulteriormente, ci siamo, eccetera, eccetera. Allora, con oggi cominciamo, visto che c'è questo piccolo break, c'è stato questo piccolo break, cominciamo a fare delle lezioni un tantino più universitarie e cominciamo a chiamare in causa i libri. E lo facciamo cominciando col concetto di cultura, che è uno dei punti centrali con i quali ci dobbiamo confrontare. Come vi avevo detto 10 giorni fa, il tipo d'approccio che dovreste avere con il materiale d'esame è un approccio a network, tanto per praticare questa parola della quale parliamo sempre, nel senso che ci sono tracce e riferimenti agli argomenti che trattiamo a lezione in tutti e 3 i libri, perché i libri sono piuttosto coerenti, come vedrete. Sono piuttosto coerenti, sapete anche storicamente perché, fondamentalmente, nel senso che Mongardini è il mio, come dire, padre sociologico, tra virgolette. Morin lo studio da 15 anni, l'altro libro l'ho scritto dopo, per cui chiaramente dentro all'uno si trovano anche gli altri. Rielaborati, modificati, ma insomma comunque ci sono. Per cui i punti focali sui quali concentrarsi sono questi grandi concetti che tocchiamo a lezione e che poi vanno rimodulati a seconda dei testi, tanto per capirsi. Il testo di Morin, da questo punto di vista, che è I Sette Saperi, tanto per cronaca, quello piccolo grigio, è molto importante. È un libro che secondo me andrebbe studiato alle elementari. Io cerco di recuperare facendolo studiare all'università, però insomma è un testo che dovrebbe essere una specie di libro da capezzale per chiunque, perché si confronta con un problema col quale noi normalmente invece non abbiamo nessuna dimestichezza, ovvero sia si chiede come pensiamo? Cosa succede quando pensiamo? Ci sono delle strategie che adottiamo, ci sono delle rigidità, ci sono delle possibilità di intervento e se ci sono possiamo intervenire e modificare eventualmente? Il che è una bella domanda, visto come abbiamo visto ricorsivamente ormai da qualche tempo il fatto che la cultura contemporanea non è che funzioni benissimo. Allora uno può anche domandarsi, tant'è vero che se avete fatto caso il titolo è I Sette Saperi necessari all'educazione del futuro, è un libro progettuale, è un libro che è stato realizzato su sovvenzione, tant'è vero che, se non vado errato, dell'UNESCO, ma non sono sicurissimo, mi pare. Tant'è vero che in francese lo trovate online gratis, in Italia abbiamo tradotto e quindi c'è un copyright da applicare. Però è un libro che vuol dire cosa? Vuol dire, siamo sicuri che l'educazione che stiamo attuando oggi vada ancora bene? O dobbiamo cambiare la strategia, dobbiamo cambiare il modo di guardare le cose? Perché effettivamente con tutti i cambiamenti che ci sono stati, sia tecnologici che di accumulazione del sapere, oggi probabilmente abbiamo bisogno d'altro che non di nozioni. E E questo è uno dei motivi per i quali io faccio corso come faccio corso, nel senso che io di nozioni cerco di tenermi il più contenuto possibile, perché le nozioni spesso e volentieri passano, no? Abbiamo visto che la scienza e il sapere esperto sono cose che per definizione si modificano, si correggono, si aggiornano, eccetera, eccetera. Quindi dare una definizione lascia un po' il tempo che trova, quello che è più importante è insegnare a cercare ciò che serve. Cominciare a rendersi conto di che cosa si ha bisogno, di quali sono i modi per procacciarselo e di quali sono le strategie di lungo periodo per continuare ad averlo, perché è chiaro che un sapere processuale come quello di cui stiamo parlando non ha mai un momento in cui lo hai e basta. Ne hai una certa configurazione che è più o meno coerente col tempo in cui vivi, ma qualche anno dopo avrai bisogno d'altro. Non è più il tempo nel quale studi, hai studiato e quello che hai studiato te lo tieni per tutta la vita perché continua a valere. Oggi devi imparare come studiare sempre, che è un po' quello che cercano di farci fare l'Unione Europea e svariate altre agenzie quando parlano del famoso lifelong learning, non so se avete presente, l'apprendimento degli adulti, l'apprendimento per tutta la vita, lifelong vuol dire per tutta la vita. Che ci piaccia o no, questo è quanto ci si aspetta da noi e quanto abbiamo bisogno di fare per sopravvivere, fondamentalmente. In questo caso c'è una certa coincidenza di necessità. Noi siamo in uno stato attuale dove il sapere ha un tale tasso di cambiamento e avanzata, se vogliamo metterla così, anche se è un po' troppo progressista come immagine, che non è mai stabile, non è mai definitivo, non è mai pensabile che si sappia quello che serve. Pensate soltanto a chi lavora nell'informatica, ad esempio. I software cambiano in 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi. Devi riaggiornarti un'altra volta e devi riaggiornarti un'altra volta e devi cambiare completamente filosofia, devi cambiare linguaggio, devi cambiare costantemente tutto, perché cambia tutto. E il nostro sapere, soprattutto il sapere empirico col quale dovreste avere a che fare per il lavoro, è uguale. Quindi quello che a voi serve non è tanto sapere qualcosa adesso, quanto sapere come fare a sapere per tutta la vita. E quindi sapere come si costruisce il sapere. Non so se questo è chiaro. Tra l'altro, internet da questo punto di vista è una risorsa. È una risorsa perché molto del sapere è già lì. Però chiaramente c'è bisogno di sapere come andarlo a trovare. C'è bisogno di sapere di quale fidarsi, c'è bisogno di conoscere i luoghi dove si accumula e si modifica. E quindi c'è bisogno di tante ulteriori nozioni che sono operative, non sono concetti dati, sono strategie di conoscenza. Per cui la grande domanda è come conosciamo. Perché non è affatto ovvio, non è affatto dato e non è manco affatto perfetto, se vogliamo essere onesti. Nel nostro conoscere ci sono grossi ostacoli, grosse pecche, grosse difficoltà che bisogna imparare perlomeno a riconoscere. Quindi il concetto di cultura da questo punto di vista è utile e interessante, perché di fatto la cultura, con una certa torsione del concetto, può anche essere ciò che noi possiamo conoscere, può essere l'insieme del conoscibile. Perché se ci fate caso, cultura è un termine estremamente ingannevole. Tanto per farvi un esempio, noi parliamo di cultura personale, ma parliamo di cultura francese, parliamo di cultura del Rinascimento e parliamo di cultura normativa. Vedete che sono una serie di modi di guardare questo concetto completamente diversi. È chiaro che tra la cultura del Rinascimento e la mia cultura non c'è quasi comparabilità, no? Nel linguaggio della filosofia e della scienza diremmo che si tratta di due quantità incommensurabili, nel senso che non c'è un'unità di misura che possa soddisfarle entrambe. Allora è evidente che di nuovo ci troviamo davanti a un termine problema e non davanti a un termine soluzione. Vuol dire che cultura è un altro di quei termini che ci dicono molto più di quanto non sembri, ma che necessitano di qualche specifica per poter essere compresi chiaramente. Perché in sé il termine cultura significa poco. In sé il termine cultura è un repertorio. Noi siamo abituati ad intenderlo nella chiave antropologica, come dicevano Malinowski, come dicevano altri grandi autori, La cultura è un insieme di procedure, di norme, di linguaggi, di valori, di artefatti, di modelli di comportamento. Però questa cultura non rispecchia in alcun modo quella che noi diciamo essere la nostra cultura, no? La cultura del signore che scrive direttamente sull'iPad, la cultura del signore che invece è un po' più grandicello. Che c'entra questo con tutto questo insieme di cose? Niente. O meglio, c'entra, ma non ha assolutamente a che fare con lo stesso tipo d'accezione. Quindi evidentemente nell'idea di cultura c'è parecchio. E noi dobbiamo imparare gli aggettivi che ci permettono di mettere in luce ora una dimensione, ora l'altra, di questo enorme universo di riferimento. Quindi quella cultura di cui vi ho appena parlato, quella che sembra un grande supermarket, è la cultura oggettiva, ovvero sia l'insieme di produzioni dell'ingegno umano. E qui dobbiamo fare tutta una serie di distinguo adesso, però intanto cominciamo a prenderne atto. E questo insieme di produzioni a sua volta è molto ingannevole, perché noi siamo abituati a prendere in considerazione l'eccellenza quando ne parliamo, ovvero sia a dire che cultura è Michelangelo, Caravaggio, la Divina Commedia, le torri gemelle, le vecchie torri gemelle e le nuove torri gemelle dell'est lontano e via discorrendo, senza tener presente che invece cultura è anche molto d'altro, che la cultura è estremamente più pervasiva di quanto noi non siamo in grado di riconoscere. Abbiamo visto la definizione di cultura di Weber? Vabbè, facciamo finta di niente, la faremo in una lezione successiva. Per il momento teniamo presente questo, ovvero sia che noi siamo, citando Weber, siamo esseri culturali. Cioè la gran parte di noi è cultura. Allora può venirci il dubbio che cultura oggettiva e cultura viceversa soggettiva, quella invece che pertiene a lei, a me, a voi, in varia misura, probabilmente per chiamarsi allo stesso nome hanno qualcosa in comune, però dobbiamo vedere cosa, fondamentalmente. Salve. Signora, ce lo portiamo via, il signore? La ringrazio. Ah beh no, va da solo, bene. Okay. Allora, in questo caso, perfetto. Allora, dicevamo, tra la cultura oggettiva e la cultura soggettiva ci saranno probabilmente dei legami che sono suggeriti, come dicevamo, dal fatto che si chiamano allo stesso modo. Abbiamo visto che quando una cosa ha lo stesso nome, spesso e volentieri, anche se non pare, qualche tipo di connessione ce l'ha. E tra l'altro bisogna anche sapere e tenere presente che il termine cultura è un termine recente, nasce pure lui nell'Ottocento, fine Settecento, prima non era proprio contemplato, e ha un etimo interessante perché viene da colere, mi pare che dovrebbe essere terza, colere latino che vuol dire coltivare. Quindi, tanto è vero che ci sono i famosi incolti, che non siete semplicemente voi, ma anche i campi. Quindi, come vedete, scopriamo delle affinità fra un lotto buttato in mezzo alla strada e anche qualche studente, quindi ci sono cose divertenti che vengono fuori quando ci pensi. Ma cosa significa questo, evidentemente? Che tra la cultura e la coltivazione, sentite che la radice è comune, c'è qualcosa di simpatico, di sinergico. Ovvero sia che la cultura, essere coltivati, essere colti, implica un'attività, che è quello che vi sto dicendo da due mesi a sta parte. Uno non diventa colto perché dorme accanto a un libro, né diventa colto perché legge 70 pagine al giorno. E questo è il bello della questione. E questo è quello che ci tradisce il rapporto tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. Se noi volessimo misurare la cultura soggettiva in termini quantitativi, saremmo fottuti. Perché c'è talmente tanta cultura oggettiva che è impensabile che qualcuno di noi ne sappia anche una frazione apprezzabile. No? Pensate, andiamo dall'anatomia alla zoologia, con tutto l'alfabeto in mezzo e con tutte le specializzazioni del caso. Allora, chi è che potrebbe pensare di essere colto se dovesse conoscere questo panorama? A quanto ci tramandano, l'ultimo dei personaggi colti in questo senso, nel senso di essere in grado di discettare di fisica e di scrivere una tragedia, è stato Goethe, ma risale a parecchio tempo fa e ad un modo di fare cultura completamente diverso. Noi oggi siamo in un momento di particolare produzione oggettiva, che poi questa sia qualitativamente utile c'è da discuterne, ma sicuramente è tanta. Vi ricordo, come diceva Troisi, io so solo a leggere ma voi siete in tanti a scrivere, ed è un problema col quale bisogna misurarsi. Se io volessi leggere tutto quello che esce sarei fottuto, perché siamo sui 180-200 titoli alla settimana, e chi sono? Un robot. Quindi non posso. Quindi evidentemente il mio modo di rapportarmi alla cultura oggettiva non può essere quello della quantità. Ecco perché spesso e volentieri studiate male, perché non è il numero di pagine che conta, ma come le capisci. Questo è il trucco della questione, capite? Quanto hai capito di quello che hai studiato è importante, perché in questo processo si attua una forma d'alchimia, ovvero sia la cultura oggettiva, che è il libro nella fattispecie, viene recepita, riorganizzata e trasmutata dal vostro atto di conoscenza, nel quale non c'è semplicemente un conoscere meccanico per cui imparate la definizione, la maledetta definizione, oserei dire, tanto per fare un po' il giornalista che usa questi aggettivi come se piovesse regolarmente. Ma quello che è importante è che quel contenuto entri in rapporto con le vostre strategie cognitive e col vostro vissuto, perché nel vostro conoscere ci siete tutti voi. C'è la vostra esperienza, c'è quello che avete imparato prima, quello che non avete imparato, quello che vorreste imparare, tutto ciò che avete appreso e interiorizzato nei rapporti con quelli che vanno insegnato prima. Tutto questo fa sì che tra il momento della visione del contenuto e il momento della ricezione del contenuto avvenga qualcosa di quasi magico, ovvero sia quello che entra in voi è qualcosa di vostro e basta. Qualcosa che diventa uno strumento cognitivo che applicherete anche altrove. Ecco perché vi dico: uscite da sta maledetta aula e due, perché quello che studiate qui dentro non serve qui dentro, serve altrove, serve sempre. Soprattutto la sociologia, che è una disciplina con la quale capite quello che succede nel mondo e attorno a voi. Ma comunque tutte le altre discipline anche non sono settoriali, non sono compartimentate, sono discipline che vi offrono degli strumenti di comprensione. E una buona testa, perché vi faccio presente che chi volesse approfondire troverà un altro libro di Morin che si chiama Una testa ben fatta, non a caso. Una buona testa è una testa che è in grado di usare strumenti di una disciplina da un'altra parte, che è quello che sta facendo l'uomo da sempre. La grande innovazione è rara, l'innovazione più facile, più frequente, è quella per la quale ti chiedi perché questa cosa non la posso trasportare qui? Perché l'idea di angolo retto dalla costruzione non la trasferisco nella nautica, tanto per dirne una? Chi volesse approfondire la questione, c'è un libro di Richard Sennett che si chiama L'uomo artigiano, che parla di questi trasferimenti in modo molto interessante. Tutta la storia della nostra cultura è il trasferimento, ovvero sia un qualcosa che funziona in un campo che viene messo da un'altra parte completamente diversa, magari rimodulato, ma l'idea che lo guida è la stessa. Perché? Perché quello strumento tu l'hai appreso, è tuo, e quindi puoi farci quello che vuoi. Non devi chiedere a qualcun altro il libretto delle istruzioni, non devi chiedere il permesso. Viene spontaneamente. Allora, questa è la cultura la soggettiva. La soggettiva è la cultura che si confronta con la cultura oggettiva e la trasmuta portandola dentro di noi, diventando un nostro patrimonio inalienabile. E questo è il punto focale e centrale sul quale dovremmo concentrarci. Non è un caso che oggi questa cultura non ci sia quasi più, perché come vedete è una cultura non economica. Non c'è niente di economico in questo discorso, no? Anzi, come dicono dappertutto sul web, se io ho un'idea la do a te, entrambi abbiamo un'idea. Quindi, come vedete, è quanto di meno concorrenziale, quanto di meno esclusivo esista. Anzi, più siamo ad avere la stessa idea, meglio è, fondamentalmente. Certo, abbiamo cercato di trasformare anche questo splendido processo in una inciarpame economico, perché adesso abbiamo i brevetti, no? Come saprete. Quindi io ho un'idea, la scrivo bella di corsa, così il prossimo che ha la stessa idea posso dire, no, ce l'ho da prima io, t'attacchi. Che bella idea, fantastico. Però, se Dio vuole, abbiamo anche quelli che fanno il copyleft. Abbiamo anche quelli che stanno lavorando sui Creative Commons, abbiamo quelli che hanno deciso che tutto sommato chi se ne frega, che è una buona idea, è giusto che vada in giro. Vi ricordo che abbiamo i libri liberi in facoltà, che sono una rimodulazione di questo discorso. Tu oggi cerchi di vendere un libro che hai pagato 20 euro, tanto per rimanere nell'economico, e te ne offrono due. Ma allora è molto meglio regalarlo. No? Perché due? Che vuol dire? Che tipo di giudizio sto dando della cultura se attuo una svalutazione di questo discorso? Che il libro ha esaurito la sua storia, come dicevamo l'altro giorno, un libro del 95 è vecchio. Non ci interessano le idee che ci sono dentro, ci interessa quando è stato stampato. Perché siamo una cultura di imbecilli, fondamentalmente. Questo è il punto, no? Quindi è opportuno che queste idee girino, e più girano e meglio è. Diventano virali, si espandono, creano un movimento dal basso che forse cambia le cose. Tant'è vero che le nuove teorie, sia organizzative che politiche, che di descrizione della realtà e della società, ci dicono che dal top down, che non è un catch-up, anche se probabilmente ve lo ricorderà molto, ovvero sia dal movimento di filtraggio dall'alto verso il basso, per cui c'è uno in cima che ordina e gli altri che piano piano si adeguano, oggi stiamo andando dal bottom up, ovvero sia le cose si impongono dal basso, perché c'è stata una crisi di autorità, l'abbiamo visto. Per cui a chi dai retta oggi? Chi ascolti? Alfano? Renzi? Grillo? Chi ascolti? E Grillo tutto sommato intercetta questo discorso, se ci fate caso. Cioè, se imparate a guardare la realtà senza ogni tanto coinvolgimenti emotivi, senza pregiudizi, quello che vedete è che Grillo in qualche misura si rivolge esattamente a questo tipo di discorso. Poi dopo lo farà in modo strumentale, lo farà in modo discutibile, lo farà in modo eccezionale, ognuno ha le sue idee. Però quello che vediamo è che c'è un andare della politica verso un bottom up, verso gente che si impegna come si sarebbe dovuto fare sin dall'inizio, vi ricordo, perché quello dovrebbe essere un servizio politico. Uno, due mandati e poi vai a casa, non c'è bisogno che tu stia lì 35 anni a rompere l'anima. Quindi, come vedete, tutto sommato ci sono dei segni anche nella quotidianità di questo discorso. Però c'è un piccolo problema, come già abbiamo accennato, che non ti scopri soggetto della cultura dall'oggi a domani, che devi essere stimolato a diventare soggetto della cultura, perché altrimenti adotti una prospettiva sulla cultura che è quella che vi dicevo prima, che devi imparare 50 pagine al giorno, che devi aver letto 4 libri, che devi aver studiato 22 ore per avere un credito, e tutta questa colossale massa di idiozie che anche la nostra burocrazia ci sta buttando fra i piedi. Per cui c'è qualcuno che esce dicendo: io ho letto abbastanza libri, complimenti vivissimi. Quando mai? Quando mai avrete letto abbastanza libri? L'idea stessa che uno possa immaginare di aver studiato a sufficienza è assurda, soprattutto oggi. E se poi ci vogliamo mettere a studiare pure tutto quello che è stato detto fino ad oggi, lasciamo perdere, perché, come dire, non se ne esce vivi. Per cui, come vedete, è un confronto quantitativamente impensabile quello con la cultura oggettiva. Diventa pensabile soltanto se tu da questa cultura estrai quello che vuoi, estrai quello che ti interessa, estrai quello che ti piace, quello che ti può servire, senza pensare di saperlo prima. E qui vi ricordo Steve Jobs, che cito spesso e volentieri, perché da questo punto di vista credo che sia stata una delle performance più belle che ho visto da anni, il famoso discorso all'Accademia di Stanford, non so se... credo che dovreste averlo già visto. Lo conoscete? Vabbè, ve lo faccio rivedere una prossima lezione perché merita oggettivamente. Comunque, uno dei punti centrali è il famoso connecting the dots, unire i puntini. che ormai hanno ripreso tanto per cambiare cani e porci. Io per fortuna posso dire di aver usato questo discorso da molto prima che morisse Steve Jobs, per cui in qualche modo mi salvo, ma dal momento in cui è morto questo discorso, poveraccio, è diventato una specie di hit e molti, come al solito, non capiscono quello che viene detto, perché è chiaro che noi, come vedremo a momenti, distorciamo quello che capiamo a seconda dei nostri quadri mentali. Comunque, quello che diceva Steve Jobs qual è? Cos'è? Che tu normalmente non sai a priori cosa ti servirà. E questo è ragionevole, basta che ci pensiate un attimo. Perché io possa sapere cosa mi serve, devo sapere tutto ciò che mi serve del problema che affronto. Se conosco il problema alla perfezione, so anche quello che mi serve. Ma si dà il caso che noi, nella società contemporanea, non sappiamo quasi mai un accidente dei problemi con i quali ci confrontiamo. Tant'è vero che tutti i tentativi di elaborare dei curricula spendibili sul mercato del lavoro vanno falliti, perché oggi c'è bisogno di una cosa, fra 3 anni c'è bisogno di un'altra. E probabilmente fra 3 anni c'è qualcosa che sarebbe utile ma che ancora non abbiamo neanche immaginato. Perché funziona così. Allora la domanda è: studio quello che mi dicono che serve o studio quello che mi attrae? Perché la domanda di Steve Jobs era esattamente questa. Stay hungry, stay foolish, vuol dire così. Restate curiosi e restate, come dire, incoscienti. Ovvero sia, studiate quello che vi attrae. Perché poi quello che vi attrae, come vi dicevo prima, se avete studiato bene, lo applicate. Non c'è qualcosa di inutile. Non c'è mai qualcosa di inutile, come non c'è mai qualcosa di utile a priori. C'è qualcosa che è potenzialmente utile. E se voi avete studiato con passione, perché quando una cosa piace la studi con passione e non perché devi, allora a quel punto la conosci talmente bene che ne vedi tutte le potenzialità, tutto quello che potresti farci, al di là di quella cosa per cui l'hai studiata. Per cui diventi un fotografo e puoi diventare un sociologo visuale, volendo. Puoi diventare un fotografo di interni, puoi diventare un arredatore, puoi diventare un paesaggista, puoi diventare un designer di interni, puoi fare tante cose, perché hai acquisito un modo di porti verso il mondo, che non è chiuso dentro niente, è soltanto una prospettiva in più, uno strumento. E se li sai maneggiare bene, gli strumenti, sei un maestro. Vi ricordo che nelle culture tradizionali, che spesso e volentieri sono più intelligenti della nostra perché sono molto meno presuntuose, chiunque sa far bene qualcosa ha diritto ad essere chiamato maestro. Perché è la qualità dell'agire che conta, non il tipo di agire. Mentre noi, tanto per cambiare, abbiamo deciso che se non fai qualcosa particolare, non so, tipo il finanziere, tanto per dirne una, che è un po' come sparare sulla Croce Rossa ultimamente, però è vero, in quel caso non hai diritto a essere degno, non hai diritto ad essere stimato. Se sei un buon maestro è uguale, se sei un buon artigiano è uguale, se sei un eccellente operaio è uguale, se non lavori nell'economia non conti. Che è un modo di guardare il mondo veramente idiota, come già credo di avervi detto più volte. Mentre le culture tradizionali, che sono culture della qualità e non della quantità, hanno sempre capito che un bravo artigiano conta quanto un bravo manager, anche se non è che se ne trovino molti in giro oggettivamente. Capite? Perché è il modo in cui fai che è importante, è la passione che metti nel gesto, è la maestria del gesto. E nel libro di Sennett trovate, per esempio, che per diventare un artigiano decente hai bisogno di 100.000 ore d'esercizio. Che sono tante. 100.000 ore sono tante. Sono 12 anni, 13 anni, 15 anni. Però perché è così importante che tu ti applichi e quindi abbia una disciplina, abbia pazienza, abbia tante virtù che noi oggi non stiamo più prendendo in considerazione? Perché pian piano tu di quel gesto, di quell'attività, cominci a conoscere cose che non sono evidenti e che sono anche difficili da descrivere oggettivamente, nel senso che quando tu sai fare bene qualcosa, spiegare a un altro la differenza tra un gesto e un altro non è facile, perché all'altro sembrano uguali. Sei tu che sai quanto quel gesto è diverso, quanto può diventare ancora più preciso, quanto può diventare ancora più bello. Capite? Quindi la qualità è un po' difficile da spiegare. finché tu non sei perlomeno partito, finché non hai cominciato a muovere i primi passi, a te pare tutto uguale. Perché ci sarà mai di difficile? Hanno scritto due libri, ho capito, vediamo come sono fatti questi libri. O hanno fatto due tavoli, vediamo come sono fatti questi tavoli. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che il problema della cultura soggettiva è un problema prettamente qualitativo. E quindi chiaramente, di nuovo, non ha buon mercato quest'oggi. Anche se ha un'ottima retorica. Da una parte nessuno fa sì che la cultura soggettiva cresca e si sviluppi, ma tutti vorrebbero che accadesse, o perlomeno ci dicono così. La famosa enfasi sulla ricerca e l'innovazione, tutte queste cose estremamente interessanti. Ci dimentichiamo regolarmente di dire che una cultura soggettiva importante fa vivere meglio. Perché esistere come soggetti vuol dire essere soggetti culturali. Vuol dire avere degli strumenti, vuol dire avere dei punti di vista originali, quelli. Abbiamo visto più volte che tutti ci poniamo il problema dell'originalità, oggi come oggi, no? Ne abbiamo parlato, se non erro, a proposito di Itaca e di tutta un'altra serie di discorsi. Ma la vera originalità, non oggi ma sempre, la si ottiene grazie alla propria vita. Perché quei contenuti trapiantati nella tua esistenza, che è un'esistenza attiva, fertile, unica, diventano unici. Nessuno avrà la tua storia di vita, perché se anche dovesse vivere tutti i tuoi passaggi e tutte le tue peripezie, comunque sarebbe un altro a viverle, comunque le interpreterebbe diversamente, ne trarrebbe un'esperienza diversa. Quindi ogni nostro gesto è unico, ed è lì il bello della questione, che quel tipo di unicità non scade, non segue le mode. In linea di massima se ne frega fondamentalmente delle mode, ed è costantemente in fieri, può migliorare costantemente, non c'è un punto in cui sarà finita, come dicevo ai tempi. Quindi lo scopo, no? Quello scopo lontano di cui parlavamo l'altra volta, non c'è tanto bisogno di andarlo a cercare in ideali, che per carità non voglio frenarvi assolutamente, ma già voler diventare se stessi, come dice la tradizione, è uno scopo più che sufficiente, perché noi siamo infiniti. Noi siamo ulteriori. Scrissi con dei colleghi un libro che si chiama L'Ulteriore qualche anno fa, che voleva dire esattamente questo. Noi siamo sempre qualcos'altro rispetto a quello che siamo oggi, potremo essere altro. E questo poter essere è infinito fino a quando non si arriva allo stop, come dicevamo, e nessuno si gratti, ma comunque non si arriva allo stop per cui quello che sei stato è fine. E tu probabilmente te ne freghi, perché o sei in uno stato in cui non ti interessa più, oppure non ci sei proprio più, quindi tutto sommato lascia un po' il tempo che trova. Però fino ad allora tu sei tu e nessun altro, né potresti o dovresti voler essere qualcun altro. C'è un aneddoto ebraico che viene narrato da un allievo di Simmel che si chiamava Martin Buber, che ultimamente stanno citando in molti, perché effettivamente era una bella testa, devo dire la verità, e parlava del famoso rabbino Meyer, che era solito predicare in questi termini. Diceva: quando io morirò mi presenterò davanti a Dio. E lì, se Dio mi chiedesse perché non sei stato Abramo, io potrei rispondere perché sono Meyer. E se Dio mi chiedesse perché non sei stato Salomone, io potrei rispondere perché sono Meyer. Ma se mi chiedesse perché non sei stato Meyer, che cosa gli dovrei rispondere? E questo è il punto. Ognuno di noi diventa ciò che deve diventare e dovrebbe, anzi, mettiamo il condizionale, diventare ciò che potrebbe essere. Però, come vedete, i condizionali sono tanti, sono irti da molti punti di vista, perché c'è un sacco di roba che ci distrae, c'è un sacco di roba che ci impedisce di riflettere, c'è un sacco di roba che ci racconta altro, quindi siamo costantemente sviati. Però ricordatevi che non è mai stato facile, perché, come dico spesso, se sul timpano del tempio di Delfi c'era scritto conosci te stesso, non è così facile, perché sennò ci avrebbe scritto, che ne so, ricordati di respirare, cosa che facciamo un po' tutti, mentre era uno stimolo abbastanza rognoso: conosci te stesso. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Perché, e qui riprendiamo quello che abbiamo detto più volte a lezione, noi siamo belli ma anche brutti. E spesso e volentieri non ci piace guardare il noi brutto. Non ci piace ammettere di essere dei celebri stronzi, oppure dei vigliacchi, oppure degli egoisti incurabili e tutte queste cose. Quindi capite che non è semplice, però per conoscersi e per forse modificarsi c'è bisogno di prenderne atto. Ed è una strada ardua, tant'è vero che è la strada che è narrata in tutti i racconti mitologici del mondo. Tutti i racconti di eroi parlano di questo. Il percorso per diventare se stessi è il percorso eroico. Prendete Eracle o Ercole. Le 12 fatiche di Ercole sono la presa in conto di suoi problemi, di sue dimensioni interiori, non l'idra di Lerna, ma l'animalità. Capite? Come diceva Itaca, se non li porti dentro, i mostri non li incontri. Ma chi è che non ha mostri dentro? Quindi ci vuole un eroe che li sconfigga. Tutti i santi con i draghi che vedete nelle chiese, tutte le fiction che vedete in televisione, tutto parla soltanto di questo. È che non lo capiamo. Perché il Graal fa vendere milioni di copie a chiunque lo usi, compreso Dan Brown, che, se mi scusate francamente, poteva anche non scriverlo il Codice da Vinci, per quanto mi riguarda, ma ne ha vendute decine di milioni di copie. Perché? Perché si parla del Graal. E il Graal è il Graal. È esattamente questo. Il Graal non lo conquista il grandissimo eroe, non lo conquista la persona che tutti reputano la migliore in assoluto, lo conquista uno che è strano, è un po' così timido, ma tanto tanto bravo. Galahad è lui che arriva al Graal. Gli altri non lo vedono neanche, gli altri ci passano davanti e non se ne accorgono, perché il problema sta esattamente lì. Non è evidente questo tipo di discorso. Questo tipo di discorso non te lo metti la sera per uscire. Se sei bello dentro, devi trovare qualcuno che sia in grado di apprezzarlo, perché non è che poi andiamo in giro con un timbro, qui sono bello dentro, vai, allora stasera rimorchio. Non è quello il discorso, capite? È qualcos'altro che però spesso e volentieri si riflette all'esterno. E qui c'è un'inversione estremamente interessante, perché nella storia, diciamo nella storia recente della cultura, cos'è capitato? Che ci si è resi conto che quelli che avevano una grossa cultura soggettiva erano anche tipi originali. Gustave Le Bon parla dell'individuo geniale. Erano quelli che davano origine alle mode. Perché? Perché se gli andava ad andare in giro con una tartaruga al guinzaglio lo facevano, come succedeva a Parigi, nelle arcade famose. Allora, che è successo? Che la nostra cultura ha deciso una cosa. Che se tu setti una moda, scusatemi, mi vengono ogni tanto sti maledetti termini inglesi che detesto, ma comunque se tu inizi una moda sei originale per definizione, e quindi abbiamo una gara a essere il più idiota possibile, perché non abbiamo più memoria del fatto che tu eri originale perché lo eri dentro. Oggi basta essere originali fuori e tu deduci che l'altro è figo. Quindi andrà in giro con un pesce intrecciato nei capelli, oppure con un calzino verde e uno giallo, con 45 orecchini, con tutta una serie di cazzate che vedete costantemente e che vengono da lì. Non è casuale, non è stupido, è normale. Perché una cultura che inverte così radicalmente il criterio dell'originalità se merita quello che poi ottiene. Prima eri originale dentro e nei riflessi esteriori. Oggi si presume che tu prima sia originale fuori e questo in qualche modo certifichi il fatto che lo sei anche dentro. E invece purtroppo non funziona. Non funziona nelle due direzioni. Tu puoi essere originale fuori ed essere un perfetto imbecille dentro, come accade piuttosto spesso. Anche se poi questa originalità, come abbiamo già detto più volte, è anche abbastanza artefatta, perché diventa un'arte combinatoria. Allora manca qualcuno che si è infilato un bullone da 18 nel naso, arrivo io e lo faccio, yeah, sono nuovo. No, fai pena. Però, di fatto, l'idea generale è questa. Capite? Quindi, come vedete, il problema della cultura soggettiva è un problema enorme nel nostro tempo, perché è quello che permetterebbe di risolvere buona parte dei problemi esistenziali che ci attanagliano, ma che nessuno prende quasi mai in considerazione, perché quasi mai nessuno ne parla. Perché noi diamo per scontato di essere colti, come diamo per scontato di saper pensare, come già vi dicevo. Tutte cose che non sono vere. Perché nella cultura soggettiva c'è una cosa che è evidente e che deriva anche da quello che vi ho appena detto della narrativa mitologica, che le cose devi volerle, non succedono da sole. Allora, se tu non ti poni mai il problema della tua cultura, puoi stare in aula 7 anni e resti uguale a prima. Non è difficile. Tu puoi stare qui e buttare il tuo tempo per tutto il tempo che vuoi. Non è che semplicemente stare qui ti cambia. Se tu non ti interroghi mai su quello che ti viene detto, esci che sei identico a quanto sei entrato. Però c'è un pezzo di carta, come abbiamo già visto, che ti permette di essere chiamato dottore. Allora, se tu vuoi ottenere un pezzo di carta, puoi anche stare qui seduto e non fare niente, ma se non vuoi buttare i tuoi soldi dalla finestra, sarebbe opportuno che tu cominciassi a porti qualche problema. Perché è fondamentale. Perché è solo attraverso questa pratica che cominci a comprendere meglio gli altri, cominci a vedere dove vogliono andare a parare gli altri, cominci a chiederti cosa vuoi fare tu, no? Tutta una serie di cose che sono spesso e volentieri ridotte ormai a, come dire, vuoto rituale verbale, nel senso che la famosa questione cosa fare da grande, cosa vuoi fare, eccetera, eccetera, dove siamo, come andiamo, eccetera. Per carità, ci si scherza pure sopra, ma c'è poco da ridere da un altro punto di vista.
Posso disturbarla un secondo?
Prego.
Senza dovrei andare in bagno.
Ma vada pure senza
bagno. Cioè, qua in bagno io sono nuovo.
Lì di là. Grazie. Sale le scale ed entra a destra. Non si cammini sulle cose. Allora, dicevamo che il problema è questo, ovvero sia la cultura soggettiva richiede intenzione. Come dice Maffesoli, che è il bastardo francese col quale ce l'avrete tutti dopo aver letto il mio libro, si può dire non intenzione, come diciamo noi, ma renderlo più evidente da un punto di vista etimologico e parlare di intenzione, ovvero sia tensione rivolta verso l'interno. Noi siamo una cultura che da 400 anni almeno a questa parte è estesa, ovvero sia è tesa verso l'esterno, verso il fare, il famoso governo del fare che, vabbè, taccio. Allora, dicevo, il famoso governo. Mentre noi dovremmo intenderci, dovremmo riorientare le nostre energie cognitive, emotive, intellettuali, per conoscerci un po' meglio almeno, perché noi siamo un enorme punto interrogativo che cammina e poi ci chiediamo com'è che gli altri non ci capiscono e ci chiediamo com'è che gli altri ci trattano male o com'è che non riusciamo a entrare in rapporto con qualcuno. Come fai a entrare in rapporto con qualcuno se non hai idea di chi sei? Come fai ad avere un minimo di coerenza, un minimo di affidabilità, a dare un minimo di fiducia, se non sai proprio niente di te? E ovviamente abbiamo detto che non è che si possa pensare di saperne tutto, perché, citando Schlegel, noi siamo un sistema di frammenti, non siamo un tutto coeso, siamo una configurazione variabile. Però se ne conosci un po', già stai un passo avanti rispetto al perfetto buio col quale invece ci presentiamo normalmente sulla scena. Per cui, come vedete, conoscersi è anche lavorare per la propria qualità di rapporto, tanto per dirne una, no? Ma soprattutto è sapere cosa ci interessa. C'era un tempo in cui facevo fare delle tesine a lezione, e dicevo, allora, applicate la sociologia a uno dei vostri interessi. Ah, perfetto, che bello, che bello. 10-15 giorni. Professore, ma quali sono i nostri interessi? E io che cosa ne so? La risposta? So i vostri interessi, no i miei. Come quando arrivate a chiedermi le tesi e mi dite un argomento. Che te lo do da io l'argomento? Cercatelo. Almeno sto sforzo fallo. Perché è quello il punto. Se tu non sai cosa ti interessa, cosa pretendi di scegliere, come abbiamo detto già più volte? Come fai a scegliere una professione, a scegliere una religione, a scegliere un sesso, a scegliere un'abitazione, degli amici, se non sai cosa vuoi? Se t'hanno detto che scelte sono? Quindi, come vedete, sono tutte dimensioni estremamente intrecciate e è ancora più divertente quando appunto ti ricordi che questa è la cultura della scelta, quella in cui tu devi scegliere. Una cultura della scelta che fa in modo che tu non abbia un minimo straccio di prova su cosa scegliere, così È tutto molto più semplice. Scegli quello che ti suggeriscono, che fa figo per molti versi, no? Quindi vedete che la questione è piuttosto interessante. Però con questo discorso della scelta, c'è qualcuno che ha un orologio? Che ora è? Scusate?
11:05.
Ok. Allora, ancora un po' di pazienza che oggi abbiamo una struttura di lezione un po' diversa. Allora, dicevamo, come fai a scegliere... Anzi no, dicevo che c'entra il discorso della scelta. Ci porta a un'altra dimensione della cultura che è probabilmente ancora più complicata e quella più importante, secondo me. La cultura è un filtro. Un filtro. Parlare di cultura è parlare di filtri. Perché abbiamo detto, riprendendo il povero Steve Jobs, che qual è il filtro che lui suggerisce? Curiosità, passione. Tu vuoi sapere? Devi trovare qualcosa che ti intrighi e ti appassioni. Quello è il tuo filtro. Se c'è una materia che lo fa e non è spendibile sul mercato del lavoro di oggi, te ne freghi. O perlomeno potresti, se fossi un po' meno razionale o razionalistico, perché pure lì gli aggettivi cominciano a diventare importanti. Quindi il tuo filtro sta nel sapere cosa ti piace. Lasciamo perdere il tasto del lavoro che è impegnativo, però vai al cinema, no? C'hai molti modi per decidere come cosa andare a vedere, gli amici, un qualche sito sociale dove tutti dicono oh, che figo, che merda, un box office, dove ti hanno detto oh, guarda che altri 30 milioni di persone hanno visto questo film, quindi dai retta, oppure i tuoi gusti, a te di quei film non te ne frega niente, ce n'è un altro che ti attrae, vai a vedere quello, che problema c'è? Perché non devi darti retta? E devi dar retta al box office, agli amici, a internet, a chiunque altro tranne che a te. E se quel film tutti ne parlano male, ma che te ne frega? Quali sono i criteri con i quali ne parlano male? Vattene a pesca. E ripeto, l'esperienza estetica è un'esperienza personale. È il coraggio delle proprie opinioni, che non è semplicemente sempre una questione etica pallosa, non è semplicemente un problema di discutere di politica, non è tutto sempre un grosso problema, ma è sempre comunque un momento nel quale tu prendi posizione, come dice Weber in quella famosa citazione che vedremo la settimana prossima. Tu devi poter prendere posizione per il tuo mondo, per cui se a te piacciono i film rosa in cui si piange e tutti ti sfottono, te ne freghi. Semplicemente. Se a te piacciono i film d'animazione e non si ritiene, o perlomeno fino a poco tempo fa non si riteneva che fossero per adulti, te ne freghi. Poi puoi anche levarti qualche soddisfazione quando cominciano a fioccare gli Oscar e tutti dicono accidenti l'animazione, che idea intelligente. Sono 20 anni che ve lo dico, mortacci vostri, meno male che siete arrivati. Ma a un certo punto sono piccole soddisfazioni pure quelle nel complesso, no? Vogliamo parlarne. Quindi ero a Lucca Games la settimana scorsa. È arrivata una vostra collega e mi ha detto buongiorno professore, pa! E mi ha messo in mano un volantino e sono rimasto così. Una novità assoluta. Allora, quindi, ci sono tutta una serie di cose, ripeto, che fai se hai un po' più di coraggio, ma sto coraggio non è che te lo inventi, ti viene dal fatto che a te vanno bene. Capite? Questo è il discrimine della questione. Le fai non perché ti hanno detto che le devi fare, ma perché vuoi farle. Perché ti diverte farle, perché ti soddisfa farle, perché ti piace vedere cosa succede, perché vuoi informarti. E se non servono, chi se ne frega? Il criterio dell'utilità è un criterio sbagliato per vivere. Non dico che sia, ricordiamoci, parlo di et, non vuol dire che è sbagliato sempre, ma che diventi l'unico criterio è assurdo. In certi casi serve, in certi casi no. Quindi uno deve essere saggio. C'è uno splendido libro di un nostro autore italiano che si chiama Paolo Jedlowski, che è italiano, però è scritto con l'Y e la W, quindi è il K, quindi c'è un po' tutto l'alfabeto dentro, che si chiama Il sapere dell'esperienza, che credo ormai sarà scaduto come tutti gli yogurt del caso perché è dell'89, 90, non mi ricordo, insomma comunque. È un testo spettacolare dove si parla di phronesis, che è un concetto greco, che significa... qualcosa che poi diciamo anche nel mio libro, significa sapere incorporato, significa saggezza relativa. Vuol dire rendersi conto di quando devi adottare certi criteri conoscendo. quando devi vivere secondo certe idee e quando no, che è quello che troverete in Morà parlando della conoscenza pertinente. Un grande filosofo del secolo scorso, che era Ludwig Wittgenstein, parte con una pretesa titanica di trasformare il linguaggio in qualcosa di logicamente consistente. Perché noi, soprattutto la cultura occidentale, da molto tempo ha questo grosso problema, ovvero sia la lingua è ambigua. Tu dici una cosa e può essere interpretata in tanti modi, come dicevamo, cultura, ruolo, no? Allora molti nostri filosofi hanno cercato di creare un linguaggio che fosse impossibile da fraintendere, dove ci fosse quindi corrispondenza biunivoca tra termini e segni. Era un delirio logico, razionale, assoluto, tant'è vero che per Wittgenstein, dopo che ha scritto il famoso Tractatus, diventa una crisi di nervi profonda. Wittgenstein ne emerge dopo qualche anno ed è un altro, e fa un'altra filosofia, tant'è vero che le ricerche filosofiche sono molto più belle da leggere che non il Tractatus, e lì ci dice in uno dei pizzini, perché scrive a biglietti, cioè casse piene di biglietti, ne avrà scritte migliaia e migliaia, che la precisione, per esempio, va bene quando costruisci un ponte, ma non quando vai a spasso. Ma noi andiamo in giro col contapassi, tanto per farvi capire com'è il problema. Allora tu devi essere preciso in certi casi, ma che tu sempre sia preciso come quando costruisci un ponte è ridicolo. Non so se è chiaro. Cioè devi applicare le cose utili quando servono, non sempre. Buddha, altro tipo abbastanza gaggio, dice tu passi un fiume con la zattera, ma poi non è che te la metti in spalla e continui a portartela in giro, la lasci là. La zattera serve lì, non serve sempre. Capite? Quindi noi abbiamo bisogno di sapere quando usare gli strumenti e quando no, quando essere logici e quando no, quando essere razionali e quando no, perché non siamo solo razionali. E non siamo solo logici, anzi, oserei dire che lo siamo poco, se vogliamo essere anche onesti. Sarebbe opportuno esserlo un po' di più, ma l'abbiamo resa talmente una pagliacciata che non ci riusciamo neanche.
Sopravvivere.
Fondamentalmente. Quindi, il punto centrale è, quando è che vivi bene, quando è che sai? Quando sai quello che ti serve. Conoscenza pertinente. Quando affronti un problema e ti chiedi di cosa ho bisogno per risolvere questo problema, non alla luce del tuo sapere, delle tue organizzazioni disciplinari, delle tue organizzazioni razionali, delle tue organizzazioni burocratiche, ma in base al problema. So se questo è chiaro. Prendiamo il Vaillant, che è un esempio abbastanza chiaro, poi dopo credo che dovremmo essere... Sapete cos'è il Vaillant? Chi è che non sa cos'è il Vaillant? Allora, il Vaillant, oltre ad essere uno spettacolo teatrale del famoso Paolini, è una delle più grosse catastrofi della storia italiana, ovvero sia una diga costruita nell'Italia del Nord che per una serie di problemi causò una strage quando esondò. Allora, il Vaillant è un esempio perfetto di questo discorso, perché? Perché sono andati a costruire sta diga, e ci sono andati gli specialisti, quindi gli ingegneri che sanno come costruire la diga, i geologi che dovrebbero conoscere il territorio, e fondamentalmente basta. Però uno dei monti che dava sul bacino si chiamava Monte Toc, e Toc nel dialetto locale significa marcio. No? Però che succede? Che come troverete nel mio libro al primo capitolo, il sapere esperto si costruisce per opposizione al sapere tradizionale, per cui il geologo ti dice sì, ma quelle sono balle di contadini. Ho fatto i miei test e sto monte sta benissimo. Del sapere esperto, del sapere tradizionale che chiama il Monte Marcio, me ne frego perché era pieno di cazzate. Allora fanno la diga, fanno l'invaso, lo riempiono e il monte ci casca dentro, perché era marcio, alla faccia del geologo. Quindi la diga è ancora lì per chi vuole andarla a vedere. È l'acqua che è uscita. E ha fatto un'ecatombe.
C'era il problema che doveva piovere per 3 mesi consecutivi, è successo questo.
Anche.
Avevano fatto il calcolo di questo e doveva piovere solo
Anche dice il vostro collega che una delle cose era che avrebbe dovuto piovere per 3 mesi consecutivi e statisticamente era impensabile. Come al solito poi è successo. È sempre così. La statistica da questo punto di vista fa ridere quasi come l'economia. No, ha spazzato via tutta la valle, non so più quante migliaia di morti, però la diga sta ancora lì, per fortuna, e il monte ci ha dimostrato quanto siamo stupidi, fondamentalmente. Il sapere esperto si è costruito per opposizione al sapere tradizionale, ovvero sì, il sapere esperto è nato dicendo che tutto quello che era stato detto prima erano una montagna di stupidaggini. E quindi anche qui ragiona in un'ottica out-out, non in un'ottica et-et. Non è che il sapere esperto convive col sapere non esperto per creare un sapere più strutturato. Il sapere esperto ti dice che il sapere non esperto non esiste. E questo crea dei problemi infiniti. Tanto per accennarvi il primo qual è? Che tu, per quanto possa essere esperto, in quante cose sarai esperto? Diciamo 3? Vogliamo esagerare? Vuol dire che tu in 3 cose sai quello che fai e in tutto il resto no. Quindi tu praticamente non sai mai un accidente di quello che fai, perché per vivere tu non hai bisogno di 3 cose, hai bisogno di un sacco di cose. Dove magari non sarai così esperto, ma che in qualche modo, no, come si dice, bazzichi, mastichi, abbiamo tutta una serie di verbi che sono utili per dirlo. È quello il sapere con cui vivi, non la specializzazione nel tappo della bottiglia. E non sto scherzando col tappo della bottiglia, c'è un vostro collega l'altro giorno che è venuto a dirmi che lui lavora nelle aziende e quando costruiscono una bottiglia c'è quello che è specializzato nel tappo e quello che è specializzato nell'attacco del tappo e quello che è specializzato nell'etichetta. Quindi quello è esperto di etichette di bottiglie, per carità. Mi chiedo che ce fai nella vita normale con questa expertise, perché francamente mi interrogo, no? Come fai a essere specializzato in un pezzo di un componente che di per sé pure non è particolarmente importante? Diciamocelo, perché voglio dire, no? Non stiamo parlando né dei motori d'aereo né dei componenti dei razzi, parliamo della bottiglia, per cui tutto sommato se sto tappo è fatto in un modo o nell'altro, a me no, io sopravvivo abbastanza bene. Però la questione è, quando poi vivi, il tuo sapere, come lo usi se è costruito così? Ti costruiscono come un imbecille, per quanto tu possa essere esperto. Perché non esiste un'expertise per farti vivere. Tant'è vero che il libro di Bauman che adottavamo un paio d'anni fa si chiamava L'arte della vita. Non l'expertise della vita, neanche la specializzazione della vita. Arte è altro. E noi abbiamo ridotto una chiavica anche l'arte, perché da questo punto di vista abbiamo un tocco alla remida al contrario, fondamentalmente. Tutto ciò che tocchiamo, vabbè, vi lascio completare. Quindi, vedete che nell'organizzazione del sapere corrente ci sono dei problemi seri. Da una parte non è valorizzata in nessun modo la cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva non è economica, come probabilmente state cominciando a capire, o perlomeno non è economica al giudizio dei nostri economisti, quali, vabbè. E comunque perché non è economica? Perché, ripeto, tu non sei in grado di progettare quando avrai imparato qualcosa. Non ti puoi mettere a tavolino e dire, mo imparo, come i famosi crediti formativi, che sono una delle forme più comiche in assoluto di ragionamento, no? Allora che succede? Che voi dovete studiare, che non mi ricordo più perché non l'ho mai visti, ma comunque facciamo conto, n pagine per x ore. Che cosa capisci tu che arrivi sulla scena dell'università? Che quando hai letto, hai studiato, ovvero sia letto n pagine per x ore, sei preparato. E è mai successa questa cosa? A vostra memoria? Che tu puoi leggere 20 pagine e capirle così, perché in quel momento sei perfettamente allineato con quello che dovrebbe essere il contenuto, e puoi leggerne 20 per 10, 15, 20 volte e non capire niente. E lì è il caso che smetti. Perché il nostro modo di apprendere è molto più complesso del leggere semplicemente. Il nostro modo di apprendere mobilita una serie di dimensioni cognitive delle quali noi non siamo coscienti. Ecco perché vi ho detto che i 10 giorni di stop ci stanno, perché 10 giorni fanno sì che il vostro sapere in qualche modo si sedimenti, senza essere richiamato in causa, senza essere smucinato, tanto per usare sempre questi termini che si adeguano, senza essere disturbato. E poi un bel giorno a un certo punto dico, oh, ecco che voleva dire. Sotto la doccia, mentre fate la barba, mentre state a spasso, mentre fate cose che richiederebbero un'altra attenzione, succede che uno abbia questi momenti in cui si rende conto.
Quindi non è razionale.
Non solo. Assolutamente no. non è soltanto razionale a prendere. Quindi chiaramente è poco prevedibile, poco quantificabile, o viene quantificato a calci come stiamo facendo noi oggi. Quindi, no? Semestre compatto, so se siete presente, semestre compatto sono 3 mesi scarsi, al di là del delirio di controllo che questo implica. Ma se prima si faceva un semestre forse c'era una ragione, se adesso facciamo 3 mesi forse stai turbando qualcosa. No, perché tanto le ore sono quelle. Quindi, come vedete, è un problema quantitativo. Devi fare 72 ore? Se riuscissimo a farvi fare 3 botte da 24, staremmo tutti più contenti, perché finiremmo così. Semestre compattissimo, 3 giorni. Una bomba. Il problema è che ancora non abbiamo trovato gli stimolanti adeguati, ma la loro idea potrebbe essere perfettamente quella, perché tanto sono 72 ore, che tu le metta in 3 giorni o le metta in 6 mesi, è uguale. No, purtroppo non funziona così. Se le metti in 6 mesi le capisci in un modo, se le metti in 3 le capisci in un altro, se le metti in 3 giorni hai perso 3 giorni della tua vita, è fine, perché voglio dire, chiaramente vi renderete conto, no? Della situazione, cioè si potrebbe scrivere un racconto comico sopra. Quindi, apprendere ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alla sua, come dire, logica, che è la prima cosa che dovete imparare se volete studiare. Tante volte arrivate e mi dite all'esame, che dove vi boccio, scusate, succede, ma io ho studiato. Ma io lo so che tu hai studiato, il problema è che hai studiato male. O meglio, hai fatto una cosa che ti hanno detto essere studiare, che non è la stessa cosa. Studiare vuol dire capire. Allora, se tu non sei in grado di riconoscere che non stai capendo, non stai studiando. Se tu capisci di non capire, vai da qualcuno e dici, oh, non ho capito, perché è normale. Perché voi sta cosa non l'avete mai fatta, non arrivate da 15 anni di studio, arrivate da 15 anni di un'altra cosa, di un altro tipo di studio, che può pure andar bene, ma qui no. E quindi arrivate che avete passato 6 mesi su un libro e non ci avete capito niente. Questo è il problema. Quindi, per studiare, prima di tutto, devi essere onesto con te stesso. Devi sapere quando non gliela fai più. È inutile. Seven Up, come si chiama? Burn, quell'altro che non mi ricordo mai. Red Bull, tutta questa serie di caffeina assortita, pasticche. No, non è quello il trucco. Perché non state facendo una corsa a ostacoli, state cercando di conquistare dei materiali che vi serviranno per sempre, e ci vuole rispetto per quei materiali. Quindi, ritmo, sei stanco, esci, vai a giocare a pallone, vai a giocare a un videogame, parli con qualcuno, fai sesso, se sei fortunato, quello che ti pare, però stacca, perché è inutile star lì come uno, come il famoso volli, fortissimamente volli, andava bene per Alfieri, ma non ci si studia così. Ecco perché vi dico, fate le cose poco per volta, perché poco per volta vai lontano. Le mazzate non servono a niente. Se vi siete fortunati, vi ricordate più o meno quello che dovreste dire, pigliate pure un buon voto, ma a tempo 10 giorni non vi ricordate più nulla. E non serve. A meno che non siate qui per essere chiamati dottore, quello poi è un problema vostro. Però per qualcuno che vuole apprendere, apprendere significa cominciarsi a capire per primo con se stesso. Quindi sentire che a un certo punto tu leggi le parole, no? O non capisci, pensi ad altro, la testa va via, ecco, a quel punto stacca, perché è inutile restare lì. Questa ottica di sacrificio è stupida, perché studiare non è necessariamente sempre solo un sacrificio. A volte sì, per carità, ma non sempre. A volte è anche piacevole. E visto che so 40 anni che lo faccio, credetemi, voglio dire, non è che non sono nato martire, non ho nessuna intenzione di martirizzarmi, per cui a me, se studio, vuol dire che mi piace. Ma bisogna farlo col proprio modo, e ognuno c'ha il suo. Magari c'è quello che se fa le maratone gli rimane in testa, per carità, ma a livello generale non lo citerei come un esempio. Capite? Se invece si riesce a essere un po' più continuativi, poco per volta, lasciando tempo, la preparazione d'esame dovrebbe finire 4 o 5 giorni prima dell'esame. Non la mattina stessa a guardare gli appunti, perché quello poi che succede? Che arrivate lì e mi dite, oh, l'ho letto adesso e non mi ricordo. Ma dai, strano. È normale, non è casuale. Perché tu devi arrivare con un sapere che non ti serve di dimostrare mentre stai per strada davanti all'università. Lo devi dimostrare quando ti siedi. Quindi meno ci pensi e meglio è. Poi ti siedi e ti ricordi. E io con questa strategia ci ho fatto il peggiore esame di scienze politiche di Roma, che era storia dei trattati, che era un esame ormai, come dire, inconcepibile dal vostro punto di vista, perché erano 3.500 pagine, irto di tutte le date del mondo, era una cosa impensabile quell'esame. E io ho finito una settimana prima la preparazione, perché me l'ero presa per tempo, ci ho studiato 8 mesi, e poi sono andato in vacanza. E tutti mi davano del matto, perché chiaramente, che fai? Te ne vai. Sì, te ne vai. Però perché? Perché ti conosci. E lo sai che hai studiato bene. E quando sai che hai studiato bene, basta. Ci sono dubbi. Se adesso lei mi chiede, adesso no perché non me lo ricordo, ma se il momento della preparazione dell'esame uno ti chiede una cosa e non te la ricordi, chi se ne frega? Perché non è che la devi dire a lei, la devi dire al professore. Deve esserci un momento nel quale sei concentrato sull'esame, non sempre. È normale che non ti ricordi le cose dell'esame sempre. L'essenziale è che tu sappia di averle studiate, perché se non te lo ricordi perché non le sai, chiaramente è un altro problema. Ma se tu sai di aver studiato bene e non te lo ricordi, poco male, perché il tipo di attenzione, il tipo di concentrazione necessario all'esame, c'è all'esame. Come dicevamo prima, non è che devi sempre misurare i punti. Quindi quando vivi, sei concentrato in un modo normale, non serve. L'essenziale è che te lo ricordi quando serve. Quello è il punto. Quindi se tu hai studiato bene, sarai in grado di rispondere, anche se te ne vai una settimana al mare prima. Anzi, a maggior ragione. Però, ripeto, per poterlo fare ti devi conoscere. Devi sapere di aver studiato bene, devi sapere di non aver barato con te stesso, devi sapere di aver fatto tutto quanto potevi. Fatto questo, stop. Non c'è bisogno d'altro. Però, come vedete, se non lo sai, non lo applichi. Non vai a letture. Non vai, l'ho letto 4 volte, lo saprò. No, puoi leggerlo pure 8 per quanto mi riguarda e rimanere uno che non ci ha capito niente, perché non è un problema quantitativo. Quindi, per mandarvi al break, cultura oggettiva, l'insieme della produzione umana, che poi ripartiremo la settimana prossima in modo un po' più preciso, però quindi l'insieme delle lingue, delle norme, dei modi di comportamento, degli artefatti, degli oggetti d'arte, tutto quello che vi viene in mente ce lo potete mettere. Cultura soggettiva, il modo attraverso il quale noi fruiamo di questa cultura oggettiva e i risultati di questo incontro, che non sono semplicemente una replica della cultura oggettiva stessa, ma sono una trasformazione della cultura oggettiva nella nostra competenza personale. Nel nostro codice personale, che è un'altra parola che va fortissima in questo periodo, io direi più, come dice Morin, che diventano engrammi, ovvero sia che sono talmente nostri da essere scritti dentro di noi. Quando tu hai un sapere che è così, lo puoi usare quando vuoi, come vuoi, senza preavviso, in modo creativo, in modo divertente. Questo è sapere, questa è cultura soggettiva. Il resto sono balle, se mi consentite. Ok, 5 minuti di break.